Laser. È difficile trovare le parole per descrivere la sofferenza, il dolore che stanno attraversando i siriani dopo oltre mezzo secolo di dittatura, finita con quasi 15 anni di guerra civile. A un anno dalla caduta del dittatore Bashar al-Assad e dalla fine della guerra, sofferenza e dolore si percepiscono ovunque. Si sentono, si respirano. A volte sembra quasi di vederli. E c'è una questione che probabilmente meglio di chiunque altra dà il senso di cosa sia stata la Siria degli ultimi 55 anni, dal 1970 a oggi. حكم النظام البائد كانت كل الاهالي كل العائلات تذهب باتجاه Ghina, 30 anni, lavora da alcuni mesi nell'associazione dei detenuti della rivoluzione siriana. Siamo nella sede dell'organizzazione nel centro di Damasco. Qui danno supporto ai tanti siriani che miracolosamente sono usciti vivi dalle prigioni del vecchio regime e aiutano anche le famiglie di chi invece è sparito nel buco nero dell'era Assad. Al momento non ci sono numeri precisi. Tutte le stime però dicono che in Siria ci siano centinaia di migliaia di persone scomparse nel nulla, almeno tra le 150 e le 300.000. Anche Ghina ha perso un fratello.
Mio fratello era una persona pacifica. Mai un'arma, mai un'azione violenta. Solo lavoro umanitario durante la rivoluzione. Ma il lavoro umanitario era un crimine. Per questo è stato arrestato nel 2014. Per 10 anni, fino alla caduta del vecchio regime nel dicembre del 2024, non abbiamo mai avuto sue notizie. Poi, grazie al lavoro di questa associazione, quindi alla memoria dei detenuti che sono usciti vivi dalle prigioni di Assad, abbiamo raccolto alcune informazioni e abbiamo saputo che fino al 2023 era nella prigione di Sednaya.
Per sopravvivere a un dolore così forte, Ghina si è affidata alla speranza. La speranza che per qualche motivo suo fratello Juma possa essere ancora vivo. Stanno facendo lo stesso molte famiglie siriane. La speranza come antidoto al dolore.
Cerco sempre di essere ottimista. Partiamo dal presupposto che, in assenza di prove certe e concrete, le persone scomparse possano essere ancora vive. Per questo spero ancora di trovare mio fratello vivo. Ma nonostante la speranza e l'ottimismo, sento anche molto dolore. Il nostro obiettivo è trovare tutte le persone scomparse.
Anche Malak, 45 anni, sta cercando da anni uno dei suoi fratelli, Aitam, arrestato nel 2012, pochi mesi dopo l'inizio della rivolta contro il vecchio governo. Malak ci sta portando in un posto di Damasco per lei significativo. L'ultimo contatto con il fratello, pochi giorni dopo l'arresto, lo ebbe via telefono. Poche parole, con in sottofondo le voci di altre persone.
Mio fratello venne arrestato per quello che faceva durante la rivoluzione. Aveva una macchina e con quella macchina trasportava i feriti fuori della nostra città, Duma. li portava negli ospedali in modo che potessero curarli. Era molto coraggioso. Ma per il vecchio regime era una minaccia, era un terrorista.
Siamo in una piazza, davanti a una cancellata coperta con centinaia di fotografie. Sono alcune delle persone scomparse durante la guerra civile. In tutta la Siria ci sono tantissimi posti come questo. Spesso sono diventati un punto di ritrovo per le famiglie che cercano i loro cari. Un luogo dove condividere, ricordare, tenere viva la memoria, farsi forza a vicenda. La famiglia di Malak ha anche ricevuto un certificato dal vecchio regime, secondo il quale suo fratello Aitam sarebbe già morto, ma alcuni ex detenuti gli hanno raccontato di averlo visto dopo la data riportata su quel documento.
È molto importante che i nostri diritti vengano rispettati ed è molto importante sapere la verità. Ed è probabile che molte persone scomparse siano ancora vive, anche mio fratello. Ci sono detenuti che sono usciti vivi di prigione e non hanno ancora raggiunto le loro famiglie. Dove sono andati? Dove sono andati a finire?
Usciamo da Damasco, andiamo verso la regione di Ghouta. Durante la guerra civile questa era una delle roccaforti dell'opposizione al vecchio regime. Il prezzo pagato è stato altissimo: bombardamenti, distruzione, assedi durati anni, carestia e ovviamente tantissimi morti. Se molti siriani stanno cercando i loro familiari, c'è invece chi i propri cari, quello che rimane di loro, li ha già trovati. Nel villaggio di Oteiba è salito in macchina con noi Bashar, 27 anni, occhi verdi lucidi, un accenno di barba, una kefia avvolta in testa. Ci dirigiamo nelle campagne intorno al villaggio, davanti a noi solo distese di campi. Siamo venuti qua perché subito fuori Oteiba c'è una delle oltre 80 fosse comuni scoperte nell'ultimo anno dalla protezione civile siriana.
L'ultima volta che ho visto mio padre, eravamo seduti insieme sotto gli alberi in un giardino. Era il giorno dell'esplosione. Poi sono andato in un punto per la raccolta del cibo e lì ho saputo che il convoglio con il quale era appena partito era saltato sopra delle mine. Forse è stato il destino.
Il padre di Bashar morì con altre 300 persone nel 2014 proprio in queste campagne. Faceva parte di un convoglio che stava cercando di uscire dalla regione di Ghouta alla ricerca di cibo dopo anni di assedio. Saltarono tutti su delle mine posizionate dall'esercito siriano. I militari coprirono poi i cadaveri con della terra.
Fino alla caduta del regime non avevamo il coraggio di venire fin qua. Avevamo paura di quello che avrebbero potuto farci. Non ci siamo avvicinati nemmeno quando ci fu l'esplosione. Abbiamo dovuto aspettare 10 anni fino alla liberazione.
Thank you.
Stiamo camminando nella campagna aperta, c'è un canale alla nostra destra e sulla sinistra, in lontananza ancora dei campi, ma qua in basso c'è un fossato, un lungo fossato che in realtà va avanti costeggiando questo sentiero oggi completamente di fango. Scendiamo, si possono vedere dei resti di vestiti, ci sono dei resti di scarpe, di un pantalone, c'è un piccolo mucchio di vestiti con dentro anche quelle che sembrano delle ossa. Ci avviciniamo, sì, sono proprio delle ossa.
Bashar ha trovato i resti di suo padre proprio qui, 4 mesi fa, dopo che alcuni pastori avevano visto in questo punto delle ossa che uscivano dal terreno.
Questi sono i vestiti delle persone che stavano uscendo da Ghouta quando le mine sono esplose sotto di loro. E questo è un osso umano, guardalo. Ci sono anche i vestiti e le ossa di un bambino. Questi i suoi vestiti e queste le sue ossa. Che Dio ci aiuti. Qui c'è anche un teschio umano. Eccolo.
Bashar continua a camminare. In questi mesi è venuto più volte qui. È il suo modo di fare i conti con il proprio passato. Si avvicina al punto dove ha trovato i resti del padre.
Ho riconosciuto subito mio padre. Tutti riconoscono il loro padre. C'erano i suoi vestiti, gli stessi che avevo in una sua foto, e poi gli effetti personali, tutto insieme alle sue ossa. Era tutto lì. Un padre. Lo riconosci. Sento un profondo dolore, tanta tristezza. La morte di un padre è una grossa perdita. Che Dio abbia misericordia di lui. È tutto quello che riesco a dire.
Dalla morte del padre, quando aveva 17 anni, Bashar vive con la famiglia dello zio. È lui che 4 mesi fa lo ha accompagnato alla fossa comune fuori Oteiba e lo ha aiutato a riconoscere i resti del padre, uno dei 40 cadaveri prelevati dalla protezione civile e che deve ancora ultimare il processo di identificazione. Bashar ci mostra sul cellulare una delle sue ultime foto. Ora stanno aspettando la restituzione dei resti per poter fare il funerale.
Vogliamo giustizia per mio padre. Non vogliamo che i suoi diritti vengano persi. Vogliamo giustizia per quanto gli è successo, per la volontà di chi decise di mettere lì quelle mine. Il nuovo Stato deve fare giustizia.
Viste le dimensioni di quello che è successo in Siria, mettere insieme la verità, mettere insieme i pezzi dell'era Assad, è un compito molto complesso. richiede attenzione, cura, risorse. E c'è chi sta lavorando proprio in questa direzione. Siamo nel centro di identificazione di Damasco, aperto meno di un anno fa con il supporto del Comitato Internazionale della Croce Rossa. Qui è arrivata in questi mesi una buona parte dei resti, ossa e scheletri, recuperati dopo la caduta del vecchio regime. Il direttore del centro, il dottor Anas Alorani, sta studiando, ordinando, classificando vari resti con alcuni dei suoi collaboratori. Ci mostra quello che resta di un cranio.
C'è stato uno sparo e questo è il punto d'ingresso del proiettile. Proprio qui possiamo quindi ipotizzare il motivo della morte di questa persona. Dovrebbe essere stato uno sparo da molto vicino, proprio qua, sulla nuca. Uno sparo diretto che lo ha ucciso.
In tutta la Siria ci sono solo 3 centri di identificazione e in tutto ci lavorano 15 medici. Troppo pochi e con poche risorse, vista la quantità delle persone scomparse.
Il marcaz bada bil amal bishakl rasmi ba'da at-tahrir bi shahr 3 tam iftitahu bishakl rasmi.
Questo centro ha cominciato a lavorare nel marzo del 2025. Da quel momento abbiamo iniziato a ricevere resti e ossa da diverse zone del paese. Non necessariamente fosse comuni dove non si è ancora cominciato a scavare, ma casi individuali. Per esempio una fattoria o un pozzo. Così abbiamo cominciato a classificare i resti che ci arrivavano. Fino a dicembre 2025 abbiamo probabilmente ricevuto i resti di circa 400 persone.
Queste 400 persone non sono ancora state identificate e negli altri 2 centri i numeri sono simili. Una fonte autorevole all'interno della protezione civile siriana ci ha detto che finora hanno terminato il processo di riconoscimento e sono state quindi restituite alle famiglie solo poche decine di cadaveri. Se mettiamo questi numeri di fianco alle stime di 300.000 persone scomparse, abbiamo un quadro che parla da solo. A questo ritmo, il processo rischia di non finire mai.
Abbiamo bisogno di più personale, personale specializzato. Abbiamo bisogno di più laboratori e di una migliore strumentazione. In generale abbiamo bisogno di maggiori risorse finanziarie, di più soldi. Al momento, per esempio, processare e classificare 100 cadaveri richiede come minimo circa 4 o 5 mesi. Oggi il lavoro necessario va oltre le nostre capacità e richiede molto tempo. E come dicevo, non sono ancora state aperte le fosse comuni. Solo più risorse ci permetteranno di fare quello che dobbiamo fare. Studio, classificazione, identificazione e archiviazione.
Le fosse comuni non sono ancora state aperte, sono stati solo recuperati i resti in superficie. La protezione civile non ha le risorse per iniziare a scavare nei siti scoperti nell'ultimo anno. E abbiamo appena sentito, i centri di identificazione non sarebbero nelle condizioni di reggere il lavoro che seguirebbe all'apertura delle fosse comuni. Ma c'è anche un'altra questione, la giustizia. Come abbiamo sentito da Ghina, Malak e Bashar, I familiari delle persone scomparse vogliono sapere, vogliono verità. Appunto, vogliono giustizia. Giustizia vuol dire processi e i processi richiedono delle prove. Hassan al-Hariri ci ha dato appuntamento davanti al Palazzo di Giustizia di Damasco. È un avvocato siriano tra i fondatori della Commissione Internazionale per la Giustizia e la Responsabilità. Nel 2011, all'inizio della guerra civile, dopo 20 anni di esilio all'estero, Hassan tornò in Siria per creare una rete che sarebbe riuscita a recuperare e a mandare all'estero circa 1.300.000 documenti che provavano le atrocità commesse dal vecchio regime.
Dal 2011 abbiamo raccolto documenti, informazioni, prove da usare in futuri processi. Durante la guerra ci sono state così tante violenze e così tante violazioni dei diritti umani. Noi abbiamo lavorato proprio per proteggere e mantenere vive le prove.
Ok, you work with law, you say I'm a man on
Il nuovo governo siriano ha creato due commissioni nazionali, una per la giustizia transitoria, un'altra per le persone scomparse. Per giustizia transitoria si intendono quei meccanismi che i paesi usano dopo una guerra civile per fare i conti con il passato e costruire un futuro più democratico. Impedire l'oblio, arrivare alla verità e allo stesso tempo evitare nuovi conflitti.
La Commissione Nazionale per le Persone Scomparse sta mettendo a punto un piano di lavoro. Possiamo dire che sta cercando una sua visione. Sta studiando come gestire il dossier delle persone scomparse. Al momento non ci sono stati ancora veri e propri atti concreti. Alcuni ex alti funzionari del vecchio regime sono stati arrestati e dovrebbero essere processati, ma non nello specifico su questo dossier. Per quanto riguarda le persone scomparse, siamo ancora in una fase organizzativa. In molti casi non ci sono nemmeno le leggi, vanno ancora fatte, così come vanno create e formate le squadre di magistrati che indagheranno. So che la Commissione Nazionale è comunque aperta a collaborare con le Nazioni Unite e con le organizzazioni della società civile, come la nostra, che possano dare un contributo importante.
I siriani avranno la forza di aspettare? Si fideranno delle nuove autorità? Midia Occo, 31 anni, 3 figli, vive in un piccolo appartamento nel quartiere Erken al-Din di Damasco, una delle zone della città dove era più forte l'opposizione a Bashar al-Assad. Qui negli anni scorsi scomparvero almeno 700 giovani. Oggi per le strade del quartiere si possono vedere le loro fotografie. Uno dei fratelli di Midia, Eval, venne arrestato per l'ultima volta nel 2012, quando aveva 29 anni, con l'accusa di attività terroristica. Lo prelevarono per strada, ma Midia ci racconta che molte altre volte la polizia era piombata direttamente in casa loro e che dopo l'arresto chiese alla sua famiglia, per riavere Eval, altre 3 persone, compreso suo marito.
Dall'attuale governo ci aspettiamo giustizia, giustizia e compensazione. Vogliamo solo una cosa, che tutte le persone coinvolte nella scomparsa di mio fratello rispondano davanti alla giustizia. Il governo non sta dedicando a questa questione la dovuta attenzione. Hanno tutti i documenti del suo arresto, chi lo ha ordinato e chi lo ha eseguito. Vogliamo che portino queste persone davanti alla giustizia e che il processo sia pubblico. Vogliamo sentire, anche se per poco tempo, che abbiamo vinto. Assad è scappato. Ora il paese è sicuramente più sicuro, ma per noi non c'è ancora stata giustizia. Abbiamo sacrificato tantissimi martiri e in molti casi nessuno ha chiesto di loro.
Media ci mostra i documenti di Eval e un certificato di morte del vecchio regime risalente al 2013, di cui non si fida. Le ultime notizie su di lui le hanno avute pochi mesi fa, da alcuni ex detenuti che pensano di averlo visto nel 2016, malato di tubercolosi, nella prigione di Sednaya.
La giustizia transitoria è molto importante. Non vogliamo un'altra guerra civile, un altro spargimento di sangue. Altrimenti la gente cercherà di farsi giustizia da sola. Io non perdono e non permetterò ad altri di perdonare a mio nome, per non arrivare al punto nel quale ognuno si farà giustizia da solo.
Oggi Media fa rete con altre donne del quartiere che hanno perso dei familiari. Vorrebbe creare un'associazione e aprire un ufficio. Durante la nostra visita ha ribadito più volte che forse suo fratello Eval potrebbe essere ancora vivo, ma in realtà sembra aver accettato il fatto che non ci sia più. Adesso però la speranza non basta. Media avrebbe bisogno di un'altra cosa, di giustizia. Chissà se la Siria potrà dargliela.